Laser.
Roma, la città eterna. Ma ogni città, anche quella che vive di monumenti e di luce, ha un suo rovescio, un battito più profondo, nascosto dietro i palazzi del centro, dietro i viali che finiscono nel nulla. È lì che Roma cambia volto, diventa più ruvida, più vera. È lì che comincia il nostro viaggio. Roma ai margini, dove la città finisce e ricomincia da capo. Dal Quarticciolo a Bastoggi, da Corviale alla Garbatella. Quarticciolo nasce negli anni 40, quando Roma cresceva in fretta e bisognava spostare gli sfrattati dal centro. Un quartiere costruito per gli ultimi, pensato come provvisorio, diventato casa. Le sue vie portano nomi di partigiani e la memoria della resistenza ancora respira nei muri scrostati, nei cortili, nei racconti degli anziani. Oggi, tra case popolari e nuovi graffiti, il Quarticciolo è un laboratorio di sopravvivenza e orgoglio. C'è chi organizza cineforum in una ex scuola, chi crea murales per ricordare la storia, chi lotta contro lo stigma.
Lo dico sinceramente, vedere tutta questa gente a Quarticciolo, che è un quartiere che nel resto dell'anno non è attraversato da nessuno, è una cosa gigante. Oggi avete sostenuto le attività commerciali di un quartiere in cui i fondi chiudono, i negozi chiudono, le serate sono passate, le istituzioni chiudono, le scuole chiudono, i consultori. Quello che ha fatto ciascuno di noi oggi è una cosa importantissima, permette delle famiglie di campare tutto l'anno. L'unica cosa che mi sento di aggiungere alla fine della giornata bella come questa è che quello che succede a Quarticciolo deve succedere in ogni quartiere, raga, deve succedere in ogni scuola.
Ci dobbiamo muovere noi.
Questa sanatoria fatta, no? Che entro un anno doveva essere realizzata dal 2011 al 2022, questa è la gente che ancora sta pagando l'identità di occupazione, che ha titolo.
Alle persone gli serve la vita quando hanno un reddito maggiore, quando hanno una casa dignitosa dove stare e hanno una vita serena, anche nel senso di poter entrare dentro casa sicuri che non gli succeda niente.
I vedete la logica che sono liberi? Allora perché non vengono consegnati a quei poveri disgraziati, no, che stanno in granatoria o che ci hanno diritto?
Io ne sento tutti i giorni tutte le persone, non gliela faccio più, non gliela faccio più, non gliela faccio più, però poi quando c'è da fare qualche cosa se mi rispondono, c'ho paura.
È giusto.
Io a tutta la gente che dice c'ho paura, gli risponderemo ho paura di chi? Qua non stiamo a fare una guerra civile dentro al quartiere, non vogliamo prendere l'uno con l'altro, non vogliamo sprecare energia in questo senso. Noi se la siamo andati a prendere con qualcuno che sta sopra di noi, è chiaro a tutti, perché l'hanno detto tutti gli interventi prima del mio.
Abbiamo deciso di unirci, questi bravi ragazzi, noi e i parrocchiani.
E far sentire la nostra voce, far sentire la nostra voce e anche segnalare quei posti dove ancora non ci sono gli interventi, nonostante ci fossero le risorse da mettere a disposizione.
Ascoltiamo Alessia Pontoriero.
Un asse molto importante su cui lavoriamo, che non è un progetto sociale ma è un comitato di quartiere che raccoglie tutte le istanze del quartiere, in particolare quelle che riguardano le case, ma non solo, in generale anche la vivibilità. Bisogna dire che c'è un movimento continuo un po' tra quelle che sono le assemblee del comitato di quartiere, che raccolgono tutti gli abitanti, e quelli che invece sono i progetti progetti che mettono un po' a terra quelle che sono le istanze del quartiere, perché noi pensiamo che c'è da un lato dobbiamo portare avanti una rivendicazione, una vertenzialità con le istituzioni, perché questo è un quartiere trattato con poco riguardo e sembra appunto che qui ci abitano abitanti di serie B rispetto al resto della città. Perciò da un lato portiamo avanti delle vertenze, delle battaglie insieme al comitato, e dall'altro però portiamo avanti anche dei progetti concreti, auto-organizzati, autonomi.
Ascoltiamo Carlo Cellamare, docente di urbanistica alla Sapienza di Roma.
Vi dico subito, ecco, voi avete giustamente anche presentato una situazione non favorevole, no? Dite siamo cittadini di serie B, non c'è una, anzi c'è un arretramento delle istituzioni rispetto a questo quartiere. Lo so che la cosa non è che risolve il problema, ecco, vuol dire, però io vi dico che invece quando vado in giro a raccontare delle periferie di Roma o dei quartieri eccetera eccetera, io racconto l'esperienza di Quarticciolo invece come un'esperienza molto importante, come un'esperienza significativa. E adesso appunto questo non risolve i problemi, però è anche un po' per prendere le misure, cioè è per dire, no, non so, ecco, che questa è una strada molto buona, ecco, su cui che state lavorando, su cui si sta lavorando anche insieme, no? E, tutto questo tipo di progetti che portate avanti. Anche l'approccio integrato, tu dicevi non si può occupare di casa senza occuparsi di lavoro, senza occuparsi di formazione, non basta avere l'edificio, ci vogliono molte altre cose. Questo è un classico approccio che dovrebbe essere di una politica pubblica, dovrebbe essere così, io lo vado in giro raccontando che questo è quello che dovrebbe essere una politica pubblica. Ritengo che sia veramente importante anche costruire percorsi politici, c'è uno svuotamento della politica totale, ma nel senso anche di costruirlo insieme agli abitanti, di fare percorsi insieme, no? Gli appuntamenti del coordinamento, le assemblee di quartiere, anche questa è una cosa che racconto, io la chiamo democrazia territoriale autoprodotta, ma insomma al di là dei nomi, in assenza totale, ecco, di una produzione politica, qui io vedo invece una produzione politica, avere parte dall'interrogarsi sui problemi che ci abbiamo, come li vogliamo affrontare, come pensiamo che bisogna. Qui le periferie sono quartieri dinamici, vitali, che si raccontano la propria storia e sono capaci di portare avanti. La città di Roma ha più di 6.000 realtà attive sui territori. Molte di queste costruiscono reti territoriali, mutualismo, qui a Quarticciolo è un polo molto forte, forse dovete un po' cogliere che questa città si sta muovendo per conto proprio.
In questi quartieri la parola periferia non è solo geografia, è identità, è lotta quotidiana per essere riconosciuti. Un ragazzo mi ha detto, Roma si ferma al raccordo. Noi siamo oltre, ma il Quarticciolo resiste, tra palazzi bassi e piazzette polverose, la vita scorre al ritmo dei passi, dei motorini, delle chiacchiere di quartiere e in ogni voce si sente la voglia di non essere cancellati. Lasciamo la zona est e andiamo verso ovest. Bastoggi, un nome che a Roma evoca spesso disagio, degrado, violenza. Ma Bastoggi è anche molto di più. È un luogo dove la città sembra essersi fermata, ma la vita non ha mai smesso di spingere. Le palazzine di Bastoggi nascono negli anni Ottanta come alloggi temporanei. Poi passa il tempo e il temporaneo diventa permanente. Le persone restano, si organizzano, cercano di creare comunità in mezzo alle difficoltà. Nel cortile, un gruppo di ragazzi gioca con un pallone bucato. Una madre stende i panni ascoltando musica trap dal cellulare. Un anziano saluta dal balcone. Sono scene di normalità che altrove non fanno notizia.
Io sono Gioia Lucentini e sono primo un abitante del quartiere Bastoggi, che è quello proprio dove ci troviamo oggi, che è un quartiere popolare di Roma Nord-Ovest, diciamo più che un quartiere, un piccolo agglomerato di palazzine, fatto sta che tutt'oggi noi siamo ancora in assistenza alloggiativa. Allora, io ho quasi 28 anni e appunto è da quando sono nata che abito in questo quartiere. E sono cresciuta con lui e lui è cresciuto con me. E posso dire che i cambiamenti più, forse il cambiamento più eclatante che io ho visto negli anni è stata proprio questa grande apertura dall'interno. Diciamo che Bastoggi è un quartiere che spesso ha subito degli etichettamenti più per un vociferare che per una certezza concreta di ciò che accadeva. Posso raccontare per esempio un aneddoto della mia adolescenza. Avevo degli amici che poi tra l'altro erano di Montemario, quindi non tanto distanti da qui, e i genitori non li facevano entrare con la macchina in quartiere, ma io dovevo uscire, e l'ho sempre trovata una metafora abbastanza ipocrita per descrivere quello che poi è questa visione immaginaria gigantesca di questo mostro, che poi realmente così non è, perché ecco, non in tanti quartieri di Roma vediamo ancora i bambini che giocano per strada senza la paura di genitori che devono stare lì ipercontrollati, insomma, a cercare di capire che cosa sta accadendo. Invece qua, essendo pochi, c'è un alto grado di fiducia, e quindi appunto il cambiamento più grande che io ho visto è proprio questa apertura da parte di chi è dentro, di descrivere il quartiere o comunque di iniziare ad affermarlo in una visione, in un'ottica diversa, e dall'esterno di iniziare ad esplorarlo. Quindi vedere delle persone, degli enti, delle associazioni che da fuori iniziano piano piano a muovere i primi passi per una conoscenza maggiore in quartiere, è una cosa che a parer mio ha fatto sì che anche gli abitanti a mano poi riuscissero ad aprirsi nei confronti di quello che poi magari è chiamato estraneo, no? Perché poi c'è sia il ghettizzare che l'autoghettizzazione in qualche modo, quindi anche l'abitante stesso, grazie a questa apertura dell'esterno verso l'interno, ha avuto la possibilità di non auto più identificarsi e di non ghettizzarsi più all'interno di un contesto popolare.
Bastoggi vive sospesa tra invisibilità e resistenza. Ogni giorno è una battaglia silenziosa contro lo stigma, contro l'abbandono. Eppure, dentro questa ferita urbana, c'è una forza collettiva che sorprende. Chi viene qui a Bastoggi con la telecamera o il registratore cerca lo scandalo. Chi ci resta trova l'umanità. E poi, dopo Quarticciolo e Bastoggi, c'è il Corviale, il sogno dell'utopia e della realtà, un gigante di cemento lungo quasi un chilometro, costruito negli anni 70 come sogno di un'urbanistica nuova, più giusta, più comunitaria. Un palazzo pensato per contenere non solo case, ma piazze, negozi, laboratori, vita collettiva. Ma i sogni dell'architettura si sono scontrati con la realtà. Molti spazi sono rimasti vuoti, abbandonati. Le persone si sono adattate, inventando nuovi modi di abitare il mostro. Ci sono associazioni, orti urbani, laboratori artistici. Eppure, il mito del serpentone pesa ancora. Chi vive qui porta addosso un'etichetta. Camminando lungo i corridoi infiniti, si sente un eco di voci, di passi, di vite. È come stare dentro una città nella città, una Roma parallela, dove ogni porta è una storia.
Sono Don Gabriele Petreni, della Fraternità dell'Incarnazione, una piccola comunità della Chiesa Cattolica, che nasce negli anni 60 a Firenze nel desiderio di dare un segno di presenza, di amicizia, di fraternità, appunto, in quelle che dovevano essere le nuove periferie della città. Noi nasciamo a Firenze e poi, per varie vicissitudini, siamo venuti con un progetto, diciamo, approvato dalla diocesi, dal cardinal Ruini di allora, insomma, ecco, qui a Roma, in alcune periferie, nell'ambito di quello che fu tutta la grande preparazione, il grande desiderio di rinnovamento della Chiesa in preparazione al grande giubileo del 2000. Noi siamo onorati di far parte nella nostra storia di questo desiderio di vicinanza, di presenza, di accoglienza, di incontro, di ascolto della vita reale delle persone con tutte le problematiche particolari, particolari che nascono nei quartieri di periferia, periferia geografica, periferia culturale, periferia economica, periferia anche medica, tante volte, e quindi là è dove è più necessaria una presenza che crei comunione, che crei comunità. Questi grandi agglomerati urbani, noi siamo qui a Corviale, che è una delle immagini più famose nel mondo, ecco, di quello che può essere una città che si costruisce in maniera spersonalizzante, in maniera massificante, in maniera alienante a volte, dove mancano purtroppo, ecco, accanto a queste grandi strutture, questi grandi progetti architettonici, dei progetti umani, dei progetti di vicinanza, dei progetti di concretezza. Noi siamo testimoni qui da 30 anni della fatica delle persone di, ecco, affrontare le problematiche del vivere, dell'abitare, dello stare insieme in un luogo che appartiene come struttura alla Regione Lazio, come vita interna, sociale, al Comune di Roma, che poi ha nell'amministrazione concreta la sua circoscrizione di riferimento, quindi tantissimi passaggi, tantissime voci, tantissimi progetti che si sovrappongono, si alternano, si scontrano, e quindi la vita delle persone obiettivamente fa più fatica, ecco, a crescere, a portare avanti, a mettere poi in atto dei progetti di rigenerazione, di rinnovamento, nel nostro caso di cura dello stabile stesso, perché sono state le persone di fatto a lottare per l'interno del palazzo, nelle pulizie, a lottare per l'esterno, per avere finalmente gli autobus che arrivassero fino a qui, i servizi che quando sono arrivati non esistevano, non esistevano negozi, pensiamo a 8.000 persone catapultate in un palazzo senza ascensori, senza negozi, senza autobus, le donne che dovevano fare un chilometro per andare a fare la spesa, i bambini che tornavano da scuola e non c'era l'autobus, quindi l'ultimo pezzo era a piedi, quindi delle condizioni di vita particolari, disagiate. Ecco, nostro contributo a questa grande storia insieme a tanti altri, dal mio punto di vista non posso sottolineare l'opera del primo parroco Don Valerio, ecco, che veramente venne qui come un pioniere da solo in una situazione di grandissima precarietà e aprì le porte della chiesa veramente a tutti coloro che necessitavano una parola, un dialogo, un orientamento, una situazione. Per tante persone fu uno shock vivere qui, abitare qui, venire qui dal centro di Roma magari perché sfrattati e ritrovarsi in una situazione di un contesto abitativo estremamente complesso e difficile. Quindi in supporto, in aiuto, in collaborazione con la parrocchia, ecco, il Vescovo ci inviò qui nel settembre 92. Siamo una comunità, di solito dovremmo essere in due, l'altro sacerdote che ha vissuto con me è morto 2 anni fa, adesso come adesso non abbiamo altri sacerdoti, ma le nostre comunità sono nel quartiere di Bastoggi e anche nel quartiere dell'Idroscalo di Ostia, tutte zone che vivono da tempo questo travaglio di rigenerazione, ricostruzione, riqualificazione. Noi testimoniamo, ecco, semplicemente che al di là delle ristrutturazioni tecniche necessarie, importanti, ecco, in questi quartieri ciò che ancora tiene viva la qualità della vita delle persone è proprio le relazioni umane che si sono instaurate e che si possono instaurare, e il nostro contributo è in questo senso, ecco, con grande gratitudine e riconoscenza verso la fatica, l'impegno e la vita di tutti questi nostri amici.
Ciao, sono Stefano De Santis, vivo qui a Corviale dall'82, il famoso serpentone, e sono stato, diciamo, trapiantato qui da Garbatella, dove sono nato e vissuto fino ai 21 anni. E diciamo questo è stato il primo passaggio qui nelle periferie romane. E niente, noi qui ci troviamo in un luogo, diciamo, consacrato all'arte, tolto a, molti dicono occupato, invece noi amiamo usare la parola liberato da quello che è l'incuria, da quello che era il disagio. Qui le persone prima non passavano, diciamo, in queste due scalinate che avete visto, no? Che collegavano il palazzo con l'altra parte, con le scuole, perché qui era pieno di immondizia, pieno di tossici purtroppo, e quindi abbiamo fatto questo piccolo cambiamento. quindi apportando una goccia di bellezza, sperando che, diciamo, chi vive qui a Corviale ogni tanto venisse inondato di questa pioggia di bellezza, e quindi abituarli a quello che è l'arte. Ci siamo riusciti? Punto di domanda. Diciamo, una parte delle persone le abbiamo incuriosite, qualcuno è venuto a fare dei corsi, che abbiamo fatto dei corsi di ceramica, pittura, grafica, e quindi siamo riusciti in qualche modo a comunicare con il palazzo, con la popolazione del Serpentone, che tra altre cose io ci faccio parte dall'82, come dicevo. All'inizio come ragazzo portato dalla famiglia, quindi venuto qui con mio padre e gli altri fratelli, vissuto fino agli inizi 90, 95, poi mi sono trasferito in un'altra parte della città. Dopodiché ho incontrato nuove difficoltà economiche e sono dovuto tornare. In quel caso però non sono più potuto rientrare nella casa dei genitori perché l'ATER non lo permetteva, e ho occupato i quarti piani, ho dovuto, diciamo, forza, gioco a forza, occupare i quarti piani. 22 anni di occupazione, non è stato facile pure lì, diciamo, il rapporto con chi stava al quinto e chi stava al terzo. Non è stato facile, però poi alla fine, diciamo, comunicando ci siamo riusciti. L'82 nasce questo plesso, viene consegnato ad una serie di nuclei, tutti provenienti da posti, diciamo, non proprio Parioli, non proprio Monteverde, posti tutti di periferia e periferia tosta. Quindi si sono ritrovati qui nuclei che come animali hanno segnato il territorio. Quindi all'inizio c'è stata grande difficoltà nel comunicare, ma soprattutto nel convivere, tanta difficoltà. Poi piano piano queste persone sono conosciute, hanno usate, e quindi come buoni animali hanno poi convissuto. Purtroppo hanno fatto poi congrega, hanno fatto unione come animali per altri animali che stanno fuori da questa cosa. Però questa non è la parte negativa, questa è la parte normale di un'associazione, diciamo, di persone che viene scaraventata in un posto che non conoscono. Quindi anche i quarti piani, la parte commerciale, all'inizio erano parti molto losche, erano parti che erano state, diciamo, colonizzate da persone non proprio corrette, diciamo. A un certo punto però questi ragazzi, quelli dell'82 che stavano lì, a un certo punto hanno cominciato ad avere l'esigenza di appartamenti, perché cresciuti, si sono sposati e quindi cominciavano ad avere l'esigenza di nuove abitazioni, ed hanno a loro volta colonizzato i quarti piani, quindi tolta quella parte della delinquenza e occupate le famiglie, quelle che erano poi i ragazzi cresciuti, hanno cominciato a colonizzare i quarti piani. Quindi c'è stata questa ulteriore trasformazione verso il 97-98 e sino adesso, diciamo, adesso sono solo famiglie normali, diciamo, la stramaggioranza delle persone corrette, persone che si alzano la mattina, vanno al lavoro, tornano qui in periferia e fanno questa cosa, con la speranza che appunto questo PNRR, questa piazzetta, di a loro nuova vita, nuova linfa, nuova. Io ho sempre detto che Corviale sarà la Trastevere del 3000.
Roma ai margini, dove la città finisce e ricomincia da capo. Dal Quarticciolo a Bastoggi, da Corviale alla Garbatella. Sì, ogni periferia di Roma è un pezzo di una stessa mappa invisibile. Sono luoghi nati ai margini, costruiti per necessità, spesso dimenticati per abitudine. Eppure se ci cammini dentro, ti accorgi che il confine tra centro e periferia non è una linea, è un battito. Ascoltiamo Amedeo Ciaccheri, presidente 8° Municipio Roma.
Che cos'è una periferia? La periferia può essere anche qualcosa di diverso da un destino ineluttabile. qua siamo a Garbatella, è un quartiere che ha visto trasformarsi la sua identità da periferia storica, prima cintura periferica del centro della città, a invece ormai un quadrante, un quartiere che è pienamente nella città consolidata, in quella che ormai viene considerata la Roma storica in qualche modo, la Roma più centrale, la Roma delle transazioni, la Roma anche degli investimenti e dell'innovazione. Però Garbatella nasce come un quadrante periferico, un quadrante di edilizia residenziale pubblica, un quadrante di case popolari, figlio sicuramente di una stagione fortunata sull'edilizia residenziale pubblica, quando negli anni 30 e negli anni 20 venne immaginata prima del fascismo come un quartiere, una borgata che dovesse nascere per accogliere gli operai di quella Roma industriale che in parte è nata, in parte no, sulla via Ostiense e a ridosso del Tevere, là il complesso dei gazzometri, i mercati generali, l'idea di sviluppare un porto della città convinsero verso gli anni 20, in quella grande stagione che dal sindaco Nathan in poi si costruì per la città, a costruire e disegnare una borgata operaia e quindi una borgata di case popolari.
Forse il futuro di Roma non si decide al centro, ma ai suoi bordi, lì dove la gente costruisce ogni giorno la propria dignità, con una mano di vernice, con un campo da calcio improvvisato, con una canzone rap che parla di riscatto. E allora ascoltare diventa il primo atto politico. Ascoltare chi abita il confine, chi dà voce a un quartiere, chi sogna una città più giusta. Forse Roma è tutta così, un equilibrio fragile tra bellezza e fatica, tra chi resta fuori e chi trova un modo per tornare dentro. E forse le periferie non aspettano salvezza, aspettano solo di essere ascoltate.